Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Mentre i feudatari spadroneggiano ovunque, sull'Italia piomba una nuova invasione di barbari. Sembrano rinnovarsi gli orrori di Attila perché gli Ungari, provenienti dalla Pannonia, sono ancora brutali e selvaggi. Solo Berengario del Friuli li affronta, ma per quanto sia prode, è sconfitto sul Brenta. Da questo momento anche la Lombardia diventa un campo di battaglia. Del Sacro Romano Impero non restano che territori smembrati e contesi. E i saraceni? Per 7 anni assediano l'abbadia di Farfa, difesa dai monaci, ma la fame e le malattie incalzano. L'abate Pietro chiama i monaci più fidati e li avvisa che bisogna cedere. Poi, piangendo, spezza il ciborio dell'altare maggiore e seppellisce le colonne doniche. I saraceni, entrati a Farfa, ne fanno il loro quartier generale. Nell'incalzare delle difficoltà, la Chiesa si affida a Berengario. È sempre un leone. Nel 915 i saraceni indietreggiano davanti alle sue armate, ma l'invidia dei feudatari si è scatenata. La sua autorità, peraltro, è contrastata da nuove incursioni di arabi e di ungari che rendono mal sicuro il governo imperiale in Italia. Un vassallo lo assassina a Verona nel 924 e l'Italia cade in preda alla più completa anarchia. E Roma e il papato, per mezzo secolo, precipitano nelle grinfie di famiglie aristocratiche che si permettono persino di decidere a proprio capriccio l'elezione dei pontefici. Forse è il più triste periodo per la Chiesa. Si susseguono scismi, delitti, soprusi e vendette. Siamo nel 954. La granduchessa Olga si battezza insieme al nipote Vladimiro. I russi sono ancora fedeli agli idoli delle divinità slave che rappresentano la terra, il vento o la guerra. Gli umili commentano: se il principe si è fatto cristiano vuol dire che il cristianesimo è la vera religione. E l'intero popolo russo si converte. Due nomi di santi sono legati alla conversione dei popoli slavi, San Cirillo e San Metodio. Ad essi Giovanni Paolo II dedicava nel 1985 l'enciclica Slavorum Apostolum.
Giustamente, dunque, i santi Cirillo e Metodio furono presto riconosciuti dalla famiglia dei popoli slavi come padri, tanto del loro cristianesimo quanto della loro cultura. In molti dei territori già nominati, benché ci fossero stati diversi missionari, la maggioranza della popolazione slava conservava, ancora nel secolo IX, consuetudini e credenze pagane. Solamente sul terreno coltivato dai nostri santi, o almeno da loro preparato per la coltivazione, il cristianesimo entrò in modo definitivo nella storia degli slavi durante il secolo successivo. La loro opera costituisce un contributo eminente per il formarsi delle comuni radici cristiane dell'Europa, quelle radici che per la loro solidità e vitalità configurano uno dei più solidi punti di riferimento, da cui non può prescindere ogni serio tentativo di ricomporre in modo nuovo e attuale l'unità del continente.
Adesso è pontefice Giovanni XII. Il 2 febbraio 962 incorona solennemente Ottone di Germania. Sono passati 162 anni dall'incoronazione di Carlo Magno. Con Ottone I, il Papa ripristina l'impero d'Occidente, ma non è più un impero franco, è un impero tedesco. Il nuovo imperatore conferma a Giovanni XII le donazioni di Pipino e Carlo Magno con il Privilegium Otonis, ottenendo in cambio il controllo imperiale sulle elezioni papali. Si legge nel documento.
Io Ottone, per grazia di Dio imperatore Augusto, insieme con Ottone, glorioso re figlio nostro, per disposizione della divina provvidenza, ci impegniamo e promettiamo, mediante questo atto di conferma, a te, beato Pietro, principe degli apostoli e clavigero del regno dei cieli, e per te, al tuo vicario Giovanni sommo pontefice papa XII, i possedimenti papali come li avete tenuti in potestà e giurisdizione finora da parte dei nostri predecessori e come ne avete disposto. Parimenti, mediante questo patto di nostra delega, confermiamo le donazioni che Pipino e poi Carlo imperatore di spontanea volontà conferirono al beato Pietro apostolo, nonché il censo o pensione o altri tributi che ogni anno si solevano versare sia dalla Toscana sia dal ducato spoletano al palazzo del re dei Longobardi, come stabilito nelle soprascritte donazioni e come si convenne tra Papa Adriano e l'imperatore Carlo. Salva in ogni cosa l'autorità nostra e del nostro figlio e dei nostri successori, secondo quanto è contenuto nel patto, nella costituzione e conferma di promessa di Papa Eugenio e dei suoi successori, cioè che tutto il clero e la nobiltà di tutto il popolo romano, per provvedere alle sue varie necessità e per ridurre gli irragionevoli rigori dei pontefici nei confronti del popolo loro soggetto, si obblighi con giuramento a che la futura elezione dei pontefici si faccia secondo i canoni e con rettitudine, per quanto ognuno possa intendere, e che nessuno acconsenta all'elezione del pontefice prima che egli faccia, alla presenza dei nostri messi o di nostro figlio o di tutti, una promessa quale noto abbia fatto spontaneamente il nostro venerando padre spirituale Leone a soddisfazione e conservazione futura di tutti i diritti.
L'allarme turco risuona di nuovo sulle coste italiane. Papa Benedetto VIII è un politico oltre che un guerriero. Arringa le popolazioni minacciate, convincendole alla difesa, e si allea con Genova e Pisa. Nel 1016 i saraceni sono cacciati dalla Lunigiana e l'anno seguente dalla Sardegna. Contro di loro si sta ormai unendo tutto il mondo cristiano d'Occidente. È il 1027 il nuovo pontefice Giovanni XIX incorona il nuovo imperatore Corrado II il Salico. La corona imperiale passa così alla casa tedesca di Franconia. Nella Francia meridionale i vescovi, per porre un freno alle violenze e alle vendette personali che insanguinano senza posa città e campagne, creano la tregua di Dio, stabilendo un determinato periodo di tempo, dalla sera del mercoledì alla mattina del lunedì, durante il quale i cristiani debbono rinunciare a qualsiasi forma di ostilità a protezione degli umili e degli indifesi. Al contrario, Roma è in rovina. I palazzi, le chiese e le basiliche cadono a pezzi. I pellegrini sono spogliati di ogni avere da bande di masnadieri e ladri, scrive il Gregorovius.
Le strade erano infestate dai briganti. I pellegrini venivano regolarmente assaliti e derubati. Nella città le chiese cadevano in rovina e i preti si davano i bagordi. Ogni giorno avvenivano assassini che rendevano malsicure le strade. Persino in San Pietro la nobiltà romana osava fare irruzione con la spada in pugno per razziare quei doni che mani pietose deponevano sugli altari.
Papa Gregorio VI. Gli sta al fianco come segretario Ildebrando da Soana, il futuro Gregorio VII, destinato a restituire forza e grandezza al papato. Consigliato da Ildebrando, il Papa si mette personalmente a capo dei militi che perlustrano i rioni, bloccando chiunque attenti alla sicurezza pubblica. Anni tristi questi, che vedono il rappresentante di Cristo in terra occuparsi di questioni riguardanti la giustizia umana. Ma è vicino il tempo nel quale il papato si strapperà al giogo dell'impero, iniziando la lotta per le investiture, uno dei capitoli più avvincenti ed emozionanti della storia della Chiesa. Ma di altre lotte si parla in questi primi anni del 1000, quella tra i sostenitori della riforma della Chiesa con a capo i monaci di Cluny e Ildebrando da Soana, ed il clero feudale, concubinario e simoniaco. Ne è testimonianza questo scritto di un contemporaneo, tale Bonizzone.
Non lungo tempo dopo, il predetto pontefice radunò un sinodo nel quale si sa che sedette volente o nolente Guido, vescovo di Milano, costretto dai patarini, conducendo seco i tori dalla dura cervice, i vescovi lombardi. A costoro in tale sinodo venne ordinato che allontanassero dal servizio dell'altare i sacerdoti ed i leviti macchiati di concubinato. Celebrato dunque il concilio ordinatamente, i vescovi lombardi, tornati indietro, avendo ricevuto molto danaro dai sacerdoti e dai leviti concubinari, celarono i decreti del Papa, ad eccezione di uno, cioè il vescovo di Brescia. Questi, venuto a Brescia, avendo esposti in pubblico i decreti del Papa, quasi venne ucciso. Questo fatto dette non poco incremento alla pataria, perché non solo a Brescia, ma anche a Cremona e a Piacenza ed in tutte le altre province, molti si astenevano dalla comunione dei concubinari. Frattanto cresceva mirabilmente la parola di Dio a Cremona. In qual modo poi i 12 uomini, condotti dallo zelo di Dio, giurarono per consiglio del signor abate Cristoforo e come tutto quanto il popolo di Cremona li abbia imitati e come scacciarono tutti i sacerdoti ed i leviti concubinari e come bastonarono lo stesso vescovo nel giorno medesimo della passione del Signore mentre cercava di impadronirsi di un sacerdote dei paterini, non mi curerò di dire. Sul loro esempio, i piacentini si sottomettono subito all'obbedienza della Chiesa di Roma e cacciano il loro vescovo Dionisio, scomunicato dal beato Papa, e confermano tutti, con giuramento, la pataria.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Venticinquesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Con le voci di Silvio Frattolillo, Emilio Cappuccio, Rosario Tronnolone, Marco Guadagnini. Consulenza musicale per Luigi Morelli. Realizzazione tecnica Emanuele Donnini. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.